ad alta voce. Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Erano passati 5 anni. Nel quartiere di Viborg c'erano stati molti cambiamenti. La strada vuota che portava alla casa della Psenicina si era riempita di dace, tra le quali svettava un lungo edificio statale di pietra che impediva ai raggi del sole di battere sui vetri del pacifico rifugio della tranquillità e della pigrizia. Anche la casetta era un po' invecchiata. Sembrava trascurata, sporca, come un uomo che non si fosse lavato e rasato. Il colore dell'intonaco era impallidito, le grondaie qua e là erano rotte e per quello nel cortile c'erano delle pozzanghere di fango attraverso le quali, come una volta, era gettata una stretta tavola di legno. Quando qualcuno entrava dal portone, il vecchio cane non saltava più su, coraggioso, ma abbaiava rauco e pigro senza muoversi dalla sua cuccia. Anche dentro casa che cambiamenti! Vi regnava un'altra donna, vi giocavano bambini diversi. Non si vedeva Sakar. Una nuova grassa cuoca gestiva la cucina, eseguendo malvolentieri e male i tranquilli ordini di Agafia Matveevna. Lungo la staccionata, alle solite ore, al mattino presto e all'ora di pranzo, balenava di nuovo la figura del fratello, con un grande pacco sotto braccio, in soprascarpe di gomma, sia d'inverno che d'estate. Cos'era successo a Oblomov? Dov'era? Dove? Nel più vicino cimitero, sotto un'urna modesta, riposava il suo corpo. In un angolo tranquillo tra i cespugli. I rami di lillà, piantati da una mano amica, sonnecchiavano sulla tomba e si sentiva un tranquillo profumo d'assenzio. Sembrava che l'angelo del silenzio in persona vegliasse sul suo sonno. Per quanto la sua cara moglie avesse sorvegliato attentamente ogni attimo della sua vita, la pace infinita, il fiacco silenzio e il lento scorrere dei giorni avevano fermato la macchina della sua vita. Ilya Ilyich era morto, apparentemente senza dolore, senza patimenti, come un orologio che si fosse fermato, che si erano dimenticati di caricare. Nessuno aveva visto i suoi ultimi minuti, nessuno aveva sentito il suo respiro agonizzante. Il colpo apoplettico si era ripetuto un anno dopo e di nuovo era stato superato bene. Solo Ilya Ilyich era diventato pallido, debole, mangiava poco, si era messo a uscire poco in giardino, si era fatto sempre più taciturno e pensieroso. Delle volte piangeva perfino. Sentiva la morte vicina e ne aveva paura. Qualche volta si era sentito male e si era rimesso. Una volta, la mattina, Agafia Matveevna gli aveva portato come al solito il caffè e l'aveva trovato nel suo letto di morte, mite, sereno come nel sonno. Solo la testa era scivolata un po' giù dal cuscino e una mano era stretta convulsamente al cuore dove, evidentemente, il sangue si era concentrato e fermato. Erano 3 anni che Agafia Matveevna era vedova. In questo periodo tutto era tornato all'ordine precedente. Il fratello si era occupato di appalti, ma era fallito e con malizia e adulazione era riuscito in qualche modo a farsi assumere ancora al suo posto di segretario nell'ufficio dove si registrano i contadini. E adesso, come un tempo, andava a piedi in ufficio e portava a casa delle monete da 20, 25 e 50 copechi con le quali riempiva una cassettina che teneva nascosta. In casa primeggiava la consorte del fratello Irina, vale a dire che lei si era assegnata il diritto di alzarsi tardi, di bere 3 volte il caffè, di cambiarsi 3 volte d'abito e di preoccuparsi solo di una cosa: che le sue sottane fossero inamidate e stirate il più rigidamente possibile. Di altro non si interessava e Agafia Matteona era, come prima, il pendolo vivente della casa. Badava alla tavola e alla cucina, preparava per tutti il tè e il caffè, cuciva per tutti, badava alla biancheria, a Aculina e al guardiano. Ma come mai? Lei, dopo tutto, era la signora Oblomova, una possidente, avrebbe potuto vivere per conto suo indipendente senza aver bisogno di niente di nessuno. Doverno, Zakhar, e i suoi servi a tutti gli effetti. Dove, infine, il pegno vivente che l'aveva lasciato il marito e il piccolo Andriushka? Dove i bambini che aveva avuto dal primo marito? I suoi figli erano tutti sistemati, vale a dire che Vanyusha aveva finito il corso degli studi tecnici e aveva trovato un impiego. Mashenka si era sposata con l'intendente di un edificio governativo e Andriusha l'avevano chiesto per educarlo Stolz e sua moglie e lo consideravano membro della loro famiglia. Agafia Matveyevna non equiparava mai e non confondeva mai la sorte di Andriusha con il destino dei suoi primi figli, benché nel suo cuore, forse inconsciamente, desse loro un posto uguale. Ma l'educazione, lo stile di vita, la vita futura di Andriusha era per lei separata da un abisso dalla vita di Vania e di Masha. «Cosa sono loro? Dei sudicioni come me», diceva con sufficienza. «Sono nati nella miseria. Invece questo», aggiungeva quasi con rispetto, accarezzando Andriusha, se non con timidezza, almeno con cautela, «questo invece è un signorino. Guardate che manine, che piedi e i capelli sono come seta, tutto il suo povero padre». Per questo aveva accettato senza opporsi, anzi, con una certa gioia, la proposta di Stolz di affidare a lui l'educazione del bambino, considerando che fosse quello il suo posto e non lì, nella miseria, con quei sudicioni dei suoi nipoti, i figlioletti di suo fratello. Per 6 mesi dopo la morte di Oblomov, aveva vissuto in casa con Anisha e Zakhar, distrutta dal dolore. Aveva battuto il sentiero verso la tomba del marito e aveva pianto tutte le sue lacrime. Non mangiava quasi più niente, non beveva, si nutriva solo di tè e spesso di notte non chiudeva occhio ed era completamente esaurita. «La sua padrona piange sempre il marito», diceva alla cuoca il bottegaio dal quale facevano provviste al mercato. «È sempre triste per il marito», diceva il sacrestano, indicando alla fabbricante di ostie nella chiesa del cimitero, dove tutte le settimane lei andava a pregare e a piangere, vedova inconsolabile. «Continua a farsi del male», dicevano in casa del fratello. Una volta, all'improvviso, con il pretesto di venirla a consolare, le si presentò tutta la famiglia del fratello, compresi i bambini. La coprirono di volgari parole di conforto, di consigli di non lasciarsi andare, di tener duro per i bambini. Tutto quello che le era stato già detto 15 anni prima alla morte del primo marito e che aveva prodotto allora il risultato sperato. Adesso produceva in lei, chissà perché, malinconia e disgusto. Stette significativamente meglio quando parlarono d'altro e le dissero che adesso si poteva vivere ancora insieme, che le sarebbe stato più facile dimenticare i dolori fra i suoi e che anche per loro sarebbe stato meglio, perché nessuno sapeva tenere in ordine la casa come lei. Lei aveva chiesto un po' di tempo per pensarci. Si era fatta del male ancora per un paio di mesi e alla fine aveva accettato di vivere con loro. In quel periodo Stolz aveva preso Andruscia con sé e lei era rimasta sola. Era estranea a tutto quello che le era intorno. Se il fratello si arrabbiava per un rublo speso male e non risparmiato, per l'arrosto bruciato, per il pesce non fresco, se la cognata le teneva il broncio per una gonna male inamidata, per il tè troppo leggero e freddo, se la grassa cuoca rispondeva male, Agafia Matveevna non se ne accorgeva, come se non parlassero di lei. Non sentiva nemmeno il velenoso bisbiglio signora, proprietaria. Rispondeva a tutti con la dignità del proprio dolore e con un rassegnato silenzio. Nei giorni di festa, invece, per Pasqua, nelle serate allegre del carnevale, quando in casa tutti esultavano, cantavano, mangiavano e bevevano, nell'allegria generale, lei d'un tratto scoppiava a piangere e si andava a nascondere. Poi di nuovo si concentrava su se stessa e delle volte guardava perfino il fratello e la moglie di lui con una specie di orgoglio e di commiserazione. Capiva che la sua vita era persa, sfiorita, che Dio aveva messo nella sua vita un'anima e poi l'aveva tolta, che il suo sole aveva brillato e si era oscurato per sempre davvero. Ma in compenso la sua vita aveva avuto un senso, per sempre. Adesso lei sapeva perché aveva vissuto e che non aveva vissuto invano. Aveva amato così pienamente e così tanto. Aveva amato Oblomov come amante, come marito e come signore, solo che come prima non poteva raccontarlo a nessuno. E nessuno di quelli che aveva intorno l'avrebbe capita. Solo Ilia Ilic l'avrebbe capita. Ma lei non gliel'aveva mai detto, perché lei stessa allora non lo capiva e non sarebbe stata capace. Con il passare del tempo capì sempre di più e più chiaramente il proprio passato e lo nascose sempre più in profondità. Si fece sempre più silenziosa e chiusa in se stessa. Su tutta la sua vita si erano stesi i raggi della luce serena dei 7 anni volati via in un attimo che aveva passato con Oblomov e non poteva desiderare nient'altro. Non aveva nient'altro da cercare. Solo quando d'inverno Stolz tornava dalla campagna, lei correva da lui e guardava avidamente Andriuscia, accarezzandolo con tenera timidezza, e poi avrebbe voluto dire qualcosa a Stolz, ringraziarlo, tirar fuori alla fine davanti a lui tutto, tutto quello che era concentrato e viveva nel chiuso del suo cuore. Lui avrebbe capito, ma lei non era capace. E correva soltanto incontro a Olga, le premeva le labbra contro le mani e gliele bagnava di lacrime così calde che Olga, senza volere, piangeva anche lei. E Stolz, agitato, usciva in fretta dalla stanza. Erano legati tra loro da una comune simpatia, dal ricordo dell'anima, pura come il cristallo, del povero Oblomov. Loro avevano cercato di convincerla ad andare in campagna, a vivere insieme a loro, con Andriuscia, ma lei ripeteva sempre la stessa cosa. Dove si è nati, dove si è vissuti tutta la vita, lì bisogna anche morire. Invano Stolz le dava conto dell'amministrazione della proprietà, le mandava le entrate dovute, lei mandava tutto indietro e pregava di conservare tutto per Andriuscia. «È suo e non mio», ripeteva Testarda. «Lui ne avrà bisogno. Lui è un signore. Io vivo anche così». Una volta, verso mezzogiorno, due signori camminavano sui marciapiedi di legno del quartiere di Viborg. Dietro di loro andava piano una carrozza. Uno di due era Stolz, l'altro un suo amico, un letterato, grasso, con un volto apatico, degli occhi pensierosi come assonnati. Arrivarono all'altezza della chiesa. La cerimonia era finita e la gente usciva per strada. Davanti a tutti stavano i mendicanti. Ce n'era una collezione grande e varia. «Mi piacerebbe sapere da dove vengono tutti questi mendicanti», aveva detto il letterato. «Come da dove? Saltano fuori da tutti gli angoli e da tutti i cantoni». «Non intendevo quello», notò il letterato. «Volevo sapere com'è possibile diventare mendicante, essere nella loro condizione. Succede d'un tratto o a poco? Sono veri o sono finti?» «Perché ti interessa? Vuoi forse scrivere i misteri di Pietroburgo?» «Può darsi», disse il letterato sbadigliando pigramente. «Eccoti una buona occasione. Chiedi a uno di loro, per un rublo d'argento, ti vende tutta la sua storia. Tu la scrivi, la rivendi e ci guadagni. Ecco un vecchietto, un mendicante, sembra normalissimo. Ehi, vecchietto, vieni qui». Il vecchietto, sentendosi chiamare, si voltò, si tolse il cappello e si avvicinò. «Signori misericordiosi», rantolò, «aiutate un povero vecchio soldato ferito in 30 battaglie». «Zakhar», disse Stolz stupefatto, «sei tu». Zakhar tacque di colpo. Poi, dopo essersi protetto gli occhi dal sole con una mano, guardò fisso Stolz. «Mi scusi, Sua Eccellenza, non la riconosco, gli occhi. Hai dimenticato l'amico del tuo signore, Stolz, lo riproverò Stolz. Ah, piccolo padre, Andrei Ivanic, signore, la cecità mi ha sopraffatto, piccolo padre, padre mio». Cominciò ad agitarsi, cercò di prendere la mano di Stolz e, non riuscendoci, baciò un lembo del suo vestito. «Il Signore mi ha fatto vivere per questa gioia, a me, cane maledetto», si mise a gridare un po' piangendo, un po' ridendo. Su tutto il suo volto sembrava fosse stato impresso un marchio vermiglio, dalla fronte al mento. Il naso invece era azzurrognolo. La testa era completamente calva. Le basette erano come prima grandi, ma spiegazzate, arruffate, sembravano di feltro e sembrava che su ciascuna si fosse fermato un fiocco di neve. Portava un vecchio pastrano che aveva del tutto perso il colore, al quale mancava una falda. Ai piedi nudi aveva un paio di vecchie soprascarpe scalcagnate. Tra le mani un logoro col bacco di pelo. «Ah, tu, Signore misericordioso, che grazie mi hai fatto oggi per la festa! Perché sei in queste condizioni? Come mai? Non ti vergogni?» chiese Severo Stolz. «Ah, piccolo padre, Andrei Ivanich, cosa posso fare?» cominciò Sakar, respirando pesantemente. «Quando Aniscia era viva, non andavo in giro. Avevo sempre il mio pezzo di pane, ma quando è morta di colera, che Dio l'abbia in gloria, il fratello della signora non mi ha voluto tenere, mi chiamava fannullone. E quanti rimproveri ho sopportato, mi creda, signore, il boccone di pane mi si fermava in gola. Se non ci fosse stata la signora, che Dio la mantenga sana, da un bel po' sarei crepato di freddo. Ti davo il vestito d'inverno e tutto il pane che volevi e un angolino vicino alla stufa e ti dava tutto per misericordia. E per colpa mia si erano messi a rimproverarle anche a lei e io sono andato dove mi hanno portato le gambe. E adesso sono 2 anni che vivo in questa miseria. Perché non ti sei cercato un posto?» chiese Stolz. «Piccolo padre, dove lo trovo un posto adesso? Sono stato in 2 posti, ma non li ho compiaciuti. Adesso non è come prima, è peggio. I lacchè li vogliono istruiti e anche i grandi signori, adesso in anticamera, non usa più che c'è pieno di servi. Uno, dappertutto, delle volte 2, le scarpe se le levano da soli. Hanno inventato una macchina». Continuò Sakar angosciato. «È una vergogna, un disonore. Non ci sono più signori», sospirò. «Mi ero aggiustato da un tedesco, un mercante, stavo lì in anticamera. Andava tutto bene, poi mi hanno mandato a servire a tavola. È forse il mio mestiere. Una volta ho portato del vasellame, qualcosa della Boemia, non so. E lì i pavimenti ce li han così lisci, scivolosi, che possano sprofondare. D'un tratto i piedi mi vanno uno da una parte e uno dall'altra e il vasellame che c'è sul vassoio, patatrac. Beh, mi hanno cacciato. Un'altra volta la mia faccia è piaciuta a una vecchia contessa. Un aspetto dignitoso mi ha detto... e mi ha preso come portiere. Il posto era buono, una vecchia casa, te ne stai seduto, dignitoso, sopra una sedia, cavalli le gambe, le dondoli un po' e non rispondi subito se viene qualcuno. Prima fai un ruggito, poi li fai passare, oppure li cacci, dipende dai casi. E degli ospiti belli, famosi, col bastone fanno il saluto, così... E Sakar fece un ampio movimento con la mano. Lusinghiero, davvero! Ma una signora così incontentabile, che Dio sia con lei, una volta è venuta a vedere da me nella mia cameretta, ha visto una cimice, ha cominciato a battere i piedi, a gridare, come se le cimici le avevo inventate io. Un'altra volta mi passava vicino, le è sembrato che io puzzavo di vino e mi ha cacciato. «Ma tu puzzi davvero di vino?» disse Stolz. «Per il dispiacere, piccolo padre, per Dio, per il dispiacere», sibilò Sakar facendo una smorfia amara. «Ho provato anche a fare il cocchiere. Sono andato sotto padrone, ma mi si gelavano i piedi. Ho poche forze, sono vecchio». E il cavallo che mi è capitato era cattivo. Una volta si è buttato sotto una carrozza e per poco non mi rompo l'osso del collo. Un'altra volta ha tirato sotto una vecchia. Mi ha portato alla polizia. Vabbè, basta. Smetti di vagabondare e di ubriacarti. Vieni da me. Io te lo do un angolo. Andiamo in campagna. Mi senti? Sento, piccolo padre... Andrei Ivanich, sospirò. Non ho voglia di andare via di qui, di lasciare la sua tomba. Il nostro protettore, Ilia Ilic, gemette. Anche oggi ho pregato per lui che Dio l'abbia in gloria. Un signore del genere, e Dio me lo togli. Ha vissuto per fare contenta la gente intorno a lui. Avrebbe dovuto vivere 100 anni, aggiunse singhiozzando e facendo delle smorfie. Ecco, oggi sono stato sulla sua tomba. Ogni volta che passo da queste parti ci vado, mi siedo, poi sto seduto, piango così tanto. Qualche volta mi metto a pensare, è tutto così silenzioso e mi sembra che qualcuno mi chiami. Zakhar, Zakhar, mi viene tutto un formicolio sulla schiena. Non si trova un signore così. E come le voleva bene a lei. Ricordati, signore, della sua anima nel tuo regno. Beh, disse Stolz, vieni a vedere Andriuscia. Ti faccio dar da mangiare, ti faccio vestire e poi fai quel che vuoi. E gli diede dei soldi. Vengo. Come faccio a non venire a vedere Andrei Ilic? Sarà diventato grandissimo, Dio mio. Che gioia mi ha fatto vivere il Signore. Vengo, piccolo padre, che Dio le dia la buona salute e una lunga vita, rantolò Zakhar dietro la carrozza che si allontanava. Beh, disse Stolz al suo conoscente, hai sentito la storia di questo mendicante? E chi è quel Ilia Ilic che hai ricordato? Domandò il letterato. Oblomov, ti ho parlato molte volte di lui. Sì, mi ricordo il nome, quel tuo amico. E cosa gli è successo? È morto. Si è rovinato e senza motivo. E non era uno stupido, un'anima pura e chiara come il vetro, nobile, caro. E si è rovinato. Ma perché? Chiese il letterato. Per quale ragione? La ragione? L'oblomovismo, disse Stolz. L'oblomovismo, ripeté il letterato perplesso. Che cos'è? Adesso ti racconto. Lascia che raccolga i pensieri e i ricordi. E tu poi scrivi. Potrebbe forse essere utile a qualcuno. E raccontò quello che è scritto qui.